Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Israele dà il via alle fasi preliminari del piano di occupazione di Gaza City. Centinaia di migliaia i civili che cercano riparo fuggendo verso il sud della striscia, ma sembra non esserci scampo. Dall'alba di oggi sono 81 i morti sotto i colpi dei raid dell'IDF. La comunità internazionale condanna ancora una volta l'operato di Tel Aviv e si scaglia soprattutto contro il piano E1 promosso dal ministro di estrema destra Smotrich, un piano che punta a dividere in due i territori occupati, così da porre fine alla possibilità che in futuro esista un unico Stato palestinese. Riunione dei capi di Stato Maggiore dei paesi NATO. Sul tavolo restano le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, mentre gli Stati Uniti continuano a lavorare al bilaterale di fine agosto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Nel frattempo non si scioglie il nodo dazi. Tra Washington e Bruxelles manca ancora l'accordo su una serie di dossier strategici, mentre in Italia la politica si divide tra le polemiche della maggioranza contro il suo stesso ministro della Sanità, reo di aver sciolto la commissione di controllo sui vaccini per la presenza di due medici Novax, e tra le tensioni tra partiti in vista delle regionali d'autunno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 20 agosto 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha avviato le fasi preliminari del piano di occupazione di Gaza City. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce dell'IDF, spiegando che sono in corso combattimenti con Hamas alla periferia della città. In queste ore dal campo arrivano racconti di bombardamenti molto intensi, soprattutto sui quartieri residenziali della città, dove centinaia di migliaia di persone cercano rifugio. Dall'alba di questa mattina sono state uccise 81 persone. Il piano di occupazione approvato oggi prevede il richiamo di oltre 60.000 riservisti israeliani e anche lo sfollamento forzato di 1 milione di palestinesi verso sud. Una deportazione questa che le ONG sul campo hanno già denunciato come potenzialmente catastrofica. Condanne al piano israeliano di occupazione sono arrivate da più parti. Il presidente francese Macron, per esempio, ha scritto su X che l'offensiva militare che Israele prepara a Gaza non può che portare a un vero disastro per i due popoli, trascinando la regione in una guerra permanente. L'unica soluzione è quella dei due stati, ha scritto. Le parole di Macron arrivano poche ore dopo un altro via libera del governo israeliano a un piano di costruzione di un grande insediamento in Cisgiordania che dividerà in due i territori occupati palestinesi e che, ha detto il ministro israeliano Smotrich, metterà fine alla possibilità dell'esistenza di uno stato palestinese. L'Unione Europea ha definito illegale questo piano chiamato E1, chiedendo al governo di Tel Aviv di tornare sui suoi passi. Abbiamo raggiunto al telefono in Cisgiordania Mohamed Ghezauna, che vive vicino a Gerusalemme Est.
Sarà su 12 chilometri quadrati, vuol dire 1200 ettari di terra. Si trova proprio ad est di Gerusalemme, proprio sulla porta est di Gerusalemme, perché in quella zona nel 1975 è stato costruito l'insediamento Maale Adumim. Adesso viene considerato il primo o il secondo insediamento come larghezza. Con questo piano loro cercano di collegare la città di Gerusalemme con questo insediamento. Cioè, la costruzione di questo insediamento vuol dire tagliare e dividere la West Bank in due parti, la parte centro e nord, Ramallah, Nablus, Tol Kerem, Jenin e Gerico anche, che si trova ad est, dal resto della Cisgiordania, cioè Betlemme e Hebron, tagliare in maniera fisica. Il problema non è solo qui, perché in seconda fase potranno costruire, c'è un complesso di insediamenti che si trova al sud di Betlemme e al nord di Hebron, e lì cercano anche di dividere il distretto di Betlemme da quello del distretto di Hebron. E un altro complesso si trova al nord di Ramallah, al sud di Nablus, si chiama Ariel. E lì potranno anche tagliare il nord della West Bank dal centro della West Bank. Cioè la Cisgiordania sarà composta da 4 isole separate tra di loro. Questo potrebbe essere anche un scenario proprio nero del prossimo futuro. Questo è un problema serio che dobbiamo affrontare. La comunità internazionale dovrà intervenire. Ho tanti dubbi sulla comunità internazionale, perché massacri che durano 2 anni, niente, solo teme di protesta e niente di più.
Il frontman della popolare band nordirlandese Nick Cave è apparso davanti ai giudici della Westminster Magistrates Court di Londra per la seconda udienza del processo che lo vede imputato per violazione della legge britannica sul terrorismo dopo aver sventolato durante un concerto una bandiera del gruppo libanese Hezbollah. Il processo si svolge in un clima di forti polemiche nel Regno Unito per le controverse misure repressive introdotte dal governo laburista di Keir Starmer proprio nei confronti delle manifestazioni pro-Palestina. Matteo Villacci.
La sfida si è accesa dopo l'esibizione al Coachella, quando i NICAP, gruppo musicale di Belfast con profonde radici politiche anti-UK, ha scandito dal palco slogan per la Palestina libera e contro le azioni di Israele. Improvvisamente attorno a loro si è alzata una bufera, con richieste di ritiro del visto negli Stati Uniti e di esclusione dai cartelloni dei principali festival internazionali. Così, mentre alcune realtà artistiche, una su tutte i Massive Attack, si schieravano con loro, non tanto in nome della libertà di espressione quanto evidenziando che fosse ridicolo parlare di loro mentre il vero problema era ciò che accadeva in Palestina, la polizia antiterrorismo inglese ha aperto un'indagine. A finire al centro dell'attenzione, in particolare, il video di un concerto tenutosi a Londra nel novembre scorso, in cui Mokhara, uno dei membri dei NICAP, scandisce Ap Hamas, Ap Hezbollah, sventolando peraltro una bandiera di Hezbollah. A questo punto, la polizia del Regno Unito ha accusato formalmente Mokhara di terrorismo. Oggi si è tenuta la seconda udienza del processo, in una Westminster Court assediata dai fan della band, armati di bandiere palestinesi e irlandesi, che hanno scandito Free Mokhara e cantato canzoni dei NICAP per ore. La sentenza è attesa per il prossimo settembre, ma l'accusa formale e tutto il polverone alzatosi intorno alla band irlandese rimangono un segno molto forte dei tempi che stiamo vivendo.
E veniamo adesso alla guerra in Ucraina. Oggi c'è stata una riunione dei capi di Stato Maggiore dei paesi NATO per continuare a discutere delle garanzie per la sicurezza di Kiev in caso di accordo con la Russia. Il capo delle forze armate britanniche è andato direttamente a Washington, dove il Pentagono sta mettendo a punto il contributo americano a questo eventuale piano di garanzia all'Ucraina se dovesse finire la guerra. L'Occidente, dunque, continua a confermare il supporto a Zelensky e si prepara a una possibile fine del conflitto. A Mosca, però, le priorità sembrano essere altre. A che punto siamo, 2 giorni dopo il famoso vertice alla Casa Bianca da Trump? Emanuele Valenti.
È un po' come se i paesi europei stessero apparecchiando per una cena di gala, ma su un tavolo al quale mancano ancora 2 gambe e nessuno sa se mai ci saranno. Al momento, quindi, quella cena, cioè la trattativa, una trattativa vera per fermare la guerra in Ucraina, non si può fare fino in fondo. Le gambe che mancano sono quelle che dovrebbe fissare la Russia, che al momento continua a prendere tempo. Le ultime parole del ministro degli esteri Lavrov sono emblematiche. Mosca dovrebbe partecipare ai colloqui sulle garanzie per la sicurezza di Kiev. L'Europa sta solo cercando di alzare la tensione, di far cambiare idea a Trump. Un eventuale vertice ai massimi livelli andrebbe preparato con cura. Queste le parole di Lavrov, il tutto senza mai nominare Zelensky. Non sappiamo cosa si siano detti Trump e Putin in Alaska la scorsa settimana, ma la strategia del Cremlino sembra non cambiare, quindi allungare il più possibile i tempi. Al momento il dove si possono incontrare Putin e Zelensky nel caso è assolutamente secondario, la questione è se mai si incontreranno, e questo dice molto del punto in cui ci troviamo. Oltretutto, i paesi occidentali stanno discutendo di un loro impegno diretto in caso di accordo di pace come deterrente per evitare un eventuale nuovo attacco russo. Tutto molto importante, certo, ma ancora in questi giorni Mosca ha ribadito che non accetterà una presenza militare occidentale in territorio ucraino. E in questo tempo, infine, che il Cremlino sta rosicchiando la diplomazia, le truppe russe continuano a fare pressione lungo la linea del fronte, soprattutto nel Donbass.
Stati Uniti ed Europa stanno dunque lavorando su 2 piani, le garanzie per la sicurezza di Kiev in caso di accordo con Mosca e il vertice Putin-Zelensky. Come interpretare su questo secondo piano la strategia che sta portando avanti il Cremlino? Lo abbiamo chiesto allo storico Giovanni Savino, esperto di Russia.
Oggi Lavrov si è detto favorevole ad alzare il livello dei colloqui fra Russia e Ucraina, quindi quello che probabilmente potremo vedere prossimamente è il tentativo di avere dei negoziati a cui partecipino dei ministri. In questo momento nelle delegazioni russo-ucraina non ci sono dei ministri, questo potrebbe essere una possibilità. Riguardo a un incontro, il problema è sempre che Putin ritiene di star vincendo in questo momento. Però oltre a questo c'è anche il problema di non dover tirare troppo la corda. Quindi quello che potrebbe succedere è che di fronte a una pressione americana potrebbe sì esserci un vertice, però io non credo che questo possa avvenire nel brevissimo tempo come pronosticato da Trump.
La Casa Bianca non si sta impegnando soltanto a livello internazionale, ma guarda ovviamente anche ai fatti interni. In particolare, Donald Trump si scaglia ancora una volta contro la Federal Reserve. In un post sul suo social Truth, il presidente ha chiesto le dimissioni immediate della governatrice della Fed, Lisa Cook, citando accuse non confermate secondo cui potrebbe essere coinvolta in una frode sui mutui. L'attacco rientra in una campagna più ampia con cui Trump sta cercando di influenzare la politica monetaria della Banca Centrale Statunitense. Il presidente vuole abbassare i tassi di interesse, mentre la Fed quest'anno non li ha mantenuti stabili. Per raggiungere il suo obiettivo, Trump ha avviato una campagna a tutto campo per fare pressioni sulla Fed e sui suoi membri, attaccando senza sosta, per esempio, il suo presidente Jerome Powell, minacciando più volte di licenziarlo. Non sono invece ancora operativi i dazi statunitensi all'Unione Europea e soprattutto non sono stati ancora raggiunti degli accordi su alcuni dossier molto importanti, nonché strategici, per l'Unione Europea. Andrea Di Stefano.
La trattativa tra Washington e Bruxelles prosegue, ma sembra che le distanze rimangano molto importanti, perfino sulla dichiarazione comune, peraltro non vincolante dal punto di vista legale. Ieri l'Unione Europea ha trasmesso alla presidenza statunitense una nuova bozza ed è ora in attesa di una risposta. I punti critici sono tre e sono sempre gli stessi: l'applicazione dei dazi ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori, l'acciaio e l'automotive. Sul pharma, Bruxelles vorrebbe ottenere un impegno di Washington a non colpire le esportazioni in USA oltre il 15%. Trump, ritenendo il settore, come per i semiconduttori, strategico per la sicurezza nazionale, non intende assumere alcun impegno nella nota congiunta. Lo stesso dicasi per l'automotive, che continua a vedersi applicata una tariffa del 25%, mentre si aspettava un abbassamento al 15% dopo l'accordo. Sull'acciaio la situazione è addirittura peggiorata, perché nella serata di martedì il Dipartimento del Commercio ha esteso i dazi al 50% su altri 400 prodotti che contengono rilevanti parti di acciaio, come le pale eoliche, gli elettrodomestici, le pompe idrauliche. Un'estensione che non è piaciuta alle borse USA, in calo ieri e anche oggi, per l'impatto di questa estensione per molte imprese quotate. L'Unione Europea continua a insistere affinché su acciaio e alluminio venga almeno applicato un sistema di quote al di sotto delle quali le tariffe siano al 25% o meno, in considerazione dell'alta specializzazione difficilmente riattivabile all'interno degli Stati Uniti.
Rientriamo a questo punto in Italia per la pagina politica. Dopo il ministro di Fratelli Italia Francesco Lollobrigida, anche il capoleghista Matteo Salvini si scaglia contro il collega di governo Orazio Schillaci, ministro della Salute, che ha sciolto la commissione di controllo sui vaccini per la presenza all'interno di due medici Novax. Dirsi dubbiosi sull'obbligo vaccinale non penso sia antiscientifico, penso sia buon senso, ha detto oggi Salvini. Schillaci dovrebbe nominare la nuova commissione sui vaccini nelle prossime settimane, a settembre. Nel frattempo l'ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico oggi si è detto disponibile a candidarsi a presidente della Regione Calabria per il campo largo. L'ostacolo principale però potrebbe arrivare direttamente dal suo partito, vale a dire il Movimento 5 Stelle. Luigi Ambrosio.
Esiste, ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Calabria, ha detto oggi Pasquale Tridico. Tridico è europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Ma le sue parole sono rivolte proprio al suo partito. Il PD ha fatto sapere che sarebbe disponibile ad appoggiarlo. Le riserve di Tridico sono dovute invece a un non pieno sostegno da parte del Movimento 5 Stelle. Oggi Conte ha ribadito che Tridico non è il cavallo di battaglia su cui punta, nonostante il curriculum invidiabile. Conte ha parlato infatti di un trittico, tre nomi da cui estrarre la candidatura. Lo stesso Tridico, Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Chiaro che per uno che ha fatto il presidente dell'INPS e oggi è deputato a Bruxelles, una candidatura in una terra difficile come la Calabria può essere interessante solo se si fa piazza pulita delle incertezze, tanto più se arrivano da casa propria. La ragione delle resistenze è data dal fatto, dicono in Calabria, che Conte considera Vittoria Baldino come la candidata naturale. Una situazione che somiglia un po' a quella che si sta verificando in Puglia, dove i problemi alla candidatura del PDino De Caro li sta creando il presidente uscente del PD, Emiliano. È il tempo del coraggio, sono disponibile a candidarmi, ha detto Tridico, e ha chiesto una coalizione la più ampia possibile a suo sostegno. Anche questo è un problema per chi pensa che il campo largo in realtà debba essere un campo stretto.
E chiudiamo questa edizione del giornale radio con una notizia di cronaca. Veniamo allora all'inchiesta sull'urbanistica di Milano, perché oggi c'è stata l'udienza al Tribunale del Riesame per discutere il ricorso contro i domiciliari presentato da Manfredi Catella, amministratore di Coima, arrestato nell'ambito dell'inchiesta lo scorso 31 luglio. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, entro questo venerdì. Nell'udienza di oggi i PM hanno presentato una memoria in cui descrivono Catella come abituato a trattare in modo padronale e fuori dalla legge con la pubblica amministrazione, servendosi allo stesso tempo dell'ex assessore Tancredi e del sindaco Giuseppe Sala. Nei giorni scorsi il Riesame si è espresso sui ricorsi presentati dagli altri 5 arrestati, sostituendo i domiciliari con un'interdittiva di un anno per l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, per l'ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e anche per il manager Federico Pella. Per Alessandro Scandurra e Andrea Bezzicari invece sono stati annullati direttamente gli arresti. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di strada e buon ascolto da Viviana Anastasi.